la situazione temporale riguarda San Giuseppe. E io voglio parlarvi della bellezza, la bellezza di affidarsi, qui c'è già subito un refuso nel titolo, la bellezza di affidarsi a San Giuseppe, c'è un della che va cancellato. Allora, iniziamo con la grandezza di San Giuseppe. San Giuseppe, dopo Gesù e la Madonna, è la creatura più importante in tutta l'economia del cristianesimo. Quindi teniamo presente che San Giuseppe viene immediatamente dopo Nostro Signore Gesù Cristo e l'Immacolata e la Madonna. È vero che Gesù disse che l'uomo più grande nato da una donna sia stato Giovanni Battista, precisamente nel capitolo 11 del Vangelo di San Matteo. Gesù dice che l'uomo più grande nato da donna è San Giovanni Battista, ma è pur vero che con tale affermazione Gesù esclude il suo padre putativo, dando per scontato il fatto che fosse superiore a tutti, no? È un po' come quando uno dice a questo amico tengo tantissimo, è la persona a cui tengo di più, però è chiaro che è sottinteso dopo i genitori, dopo i fratelli, eccetera. Quindi questo è bene precisarlo, perché qualcuno potrebbe dire, cioè, ma se San Giuseppe è il più grande dei santi, perché poi Gesù dice nel capitolo 11 di San Matteo che il più grande nato da donna è San Giovanni Battista? Allora poniamoci questo interrogativo, come si dice qui al punto 3. Perché San Giuseppe dopo Gesù e Maria è il più grande? Come possiamo rispondere a questa domanda? La risposta verte sul fatto che Giuseppe è grande per la sua straordinaria missione. La sua straordinaria missione che fu quella di padre putativo di Gesù e di sposo della Vergine Maria. Quindi la grandezza di San Giuseppe sta appunto nella missione che la provvidenza gli ha affidato. Da una parte essere padre putativo di Gesù, dall'altro essere sposo dell'Immacolata, della Vergine Maria. Ed è per questo che San Giuseppe sta al di sopra di tutti, sta al di sopra dei patriarchi, sta al di sopra dei profeti, sta al di sopra di San Giovanni Battista stesso, che è il precursore di Nostro Signore, degli apostoli, dei martiri e di tutti i dottori della Chiesa. Ora vedete, tutti gli elogi, gli attributi che possiamo conferire a San Giuseppe, anche i più grandi, anche i più eccelsi, si possono sintetizzare nel titolo con cui le Sacre Scritture, cioè la Bibbia, designa San Giuseppe. Come viene designato San Giuseppe? Nel capitolo 1, versetto 19 del Vangelo di San Matteo, San Giuseppe viene designato con questo tipo di definizione, uomo giusto. San Giuseppe è l'uomo giusto. San Girolamo, grande padre della Chiesa, afferma che San Giuseppe meritò di essere chiamato giusto perché possedeva tutte le virtù eroiche dei santi. Quindi, mentre possiamo dire, noi sappiamo che i santi sono tutti diversi, ovviamente sono accomunati dalla santità, sono accomunati dal fatto che hanno reso gloria a Dio. Però esistono varie tipologie di santi, no? C'è un santo che casomai si è particolarmente contraddistinto in una virtù, un altro santo in un'altra virtù ancora, eccetera. San Giuseppe in realtà esprime il massimo a livello di santità per quanto riguarda l'esercizio di tutte le virtù. Dice San Girolamo, vedete al punto 7, possedeva tutte le virtù eroiche dei santi. In tal modo, ecco la vera giustizia, ha dato in maniera piena ciò che a Dio è dovuto. Quindi San Giuseppe è l'uomo giusto. Perché l'uomo giusto? Prima di tutto perché ha dato a Dio il massimo che poteva dare, l'esercizio pieno di tutte le virtù. E quindi ha reso a Dio quello che Dio merita. In questo ha praticato la vera giustizia. Ed è per questo, punto 9, che San Tommaso d'Aquino, quando parliamo di San Tommaso d'Aquino, ovviamente intendiamo il vertice della teologia, ed è per questo che San Tommaso d'Aquino afferma che il vero giusto è colui che possiede in sé la somma e l'equilibrio di tutte le virtù. Quindi San Giuseppe ha posseduto la somma e l'equilibrio di tutte le virtù. In questo si capisce perché San Giuseppe è al di sopra di tutti gli altri santi. Ora, quello che abbiamo detto finora, ovviamente noi dobbiamo sintetizzare perché per ogni cosa si potrebbe dire tantissimo, quello che abbiamo detto sinora riguarda la grandezza di San Giuseppe. Però qualcosa dobbiamo dire in merito anche alla bellezza della vita di San Giuseppe, perché io insisto molto sul fatto che un po' la peculiarità del cammino dei tre sentieri, che è quello un po' di sottolineare la bellezza della verità cattolica. Quindi la vita di San Giuseppe è stata anche contrassegnata, caratterizzata da un'enorme bellezza, possiamo dire anche da una sorta di ineffabile, indescrivibile bellezza. E vediamo un poco in che senso. Il punto 10 qui dice: nella vita di San Giuseppe c'è un paradosso che è bellissimo, è molto affascinante. Egli è il capo della Sacra Famiglia, pur essendo il più piccolo componente di questa famiglia. Riflettiamo un po' su questo. San Giuseppe viene investito dalla provvidenza ad essere capo della famiglia, della Sacra Famiglia. Lui è il capo, ma nello stesso tempo è anche il minore, perché la famiglia, la Sacra Famiglia era formata da tre componenti: la Madonna, San Giuseppe e Gesù. Gesù è il Dio che si è fatto uomo, somma perfezione. La Madonna è la massima perfezione creaturale, in quanto immacolata, quindi al di sopra stesso di San Giuseppe. E poi viene San Giuseppe. Questo da un punto di vista si dice con un termine un po' difficile, no? Ontologico, cioè per quanto riguarda la sostanza. Però, malgrado fosse ontologicamente il minore, la provvidenza lo vuole capo. Tant'è vero che Gesù e la Madonna ubbidivano San Giuseppe. È un paradosso, però è un paradosso interessante, affascinante. Infatti, il punto 12 che cosa dice? Insomma, in lui si realizzano le parole di Gesù, quando nel capitolo 9 di Luca, versetto 48, Gesù dice: chi è minore fra voi, questo è il maggiore. Chi è il minore fra voi, questo è il maggiore. D'altronde i paradossi sono un po' tipici del cristianesimo, eh? Come dice un grande scrittore, Chesterton, inglese, convertito al cattolicesimo, una delle bellezze del cristianesimo è proprio perché poggia su tanti paradossi. Spesso il più importante non è il più grande e il più grande non è il più importante. Succede per esempio nei sacramenti. Perché succede nei sacramenti? Perché il battesimo è il sacramento più importante. Senza il battesimo non si possono ricevere gli altri sacramenti. Senza il battesimo non si entra nella Chiesa. Però il sacramento più grande è l'Eucaristia, dove c'è anche la presenza reale in corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Succede anche nelle virtù. L'umiltà è la virtù più grande, quante volte ci siamo soffermati su questo, ma non è la più importante, ma non è la più grande, perché la più grande è la carità, ovviamente. Lo dice stesso San Paolo. Quindi vedete come questo elemento paradossale caratterizza diciamo, è una caratteristica della bellezza della vita di San Giuseppe. Ma San Giuseppe, inoltre, è veramente padre di Gesù. San Giuseppe è veramente padre di Gesù. Non è padre biologico, ma attenzione, è veramente padre di Gesù. Tant'è vero che San Giuseppe, come dice qui il punto 17, San Giuseppe era considerato da tutti il padre di Gesù. Il Vangelo, in diversi passi, lo presenta come vero padre di Gesù. Quando ormai adulto predica nella sinagoga di Nazaret, Gesù, quando predica nella sinagoga di Nazaret, si legge: tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati, delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe? Vedete questo passaggio del Vangelo di Luca, ci fa capire come il popolo riteneva che Giuseppe fosse il padre di Gesù. La Madonna stessa dice a Gesù, quando lo ritrovarono nel Tempio, no? Il famoso episodio del ritrovamento nel Tempio, Luca 2,48, ecco tuo padre Dio, angosciati ti cercavamo. Quindi io e tuo padre. Ovviamente, lo sappiamo molto bene, San Giuseppe non è stato il padre biologico di Gesù, perché Gesù è stato concepito per intervento dello Spirito Santo, è stato concepito virginalmente. Però vedete, è padre relativamente a tutti gli altri profili. In che senso? È padre sotto il profilo giuridico, perché in quanto capo della famiglia. Lo abbiamo detto prima, San Giuseppe è il vero capo della Sacra Famiglia. E padre è sotto il profilo del sostentamento. Ha mantenuto economicamente la famiglia. E lo ha fatto con i proventi del suo lavoro. San Giuseppe ha lavorato e con i proventi del suo lavoro ha mantenuto la famiglia, ha mantenuto la moglie Immacolata e ha mantenuto il figlio Gesù. E anche sotto il profilo educativo è vero padre di Gesù. Infatti ha protetto, ha custodito, ha educato Gesù e inoltre gli ha insegnato un mestiere. Poi dopo ci ritorneremo un po' su questo. E d'altronde Gesù stesso lo chiamava padre. E come dice anche il capitolo 2 di Luca, versetto 51, Gesù ha praticato la sottomissione nei confronti di San Giuseppe. Si è sottomesso a San Giuseppe, considerandolo vero padre. San Giuseppe ha nutrito un amore grandissimo nei confronti di Gesù. Andiamo a riprendere un po' l'episodio del ritrovamento di Gesù nel Tempio, quando appunto si dice, la Madonna dice, tuo padre Dio, angosciati, l'angoscia, sappiamo bene che cos'è l'angoscia, qualche volta l'abbiamo provata l'angoscia, no? L'angoscia è, come diceva Guareschi, una specie di gatto saltellante nello stomaco, è qualcosa che ti toglie quasi il respiro. È una paura proprio quasi paralizzante. E la Madonna, che non utilizza certamente a caso le parole, dice al figlio, guarda che tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Non ero solamente io angosciata, cioè non ero solamente io impaurita, ma anche tuo padre era tutto preoccupato. E perché San Giuseppe era preoccupato perché non ritrovavano Gesù? Perché voleva bene Gesù. Perché amava in maniera straordinariamente grande Gesù. Ma dove si evince particolarmente la bellezza della vita di San Giuseppe, e questo ci deve insegnare tantissimo, è relativamente ai benefici che San Giuseppe ha ricevuto svolgendo quello che la provvidenza, la mansione, il ruolo che la provvidenza gli affidava. San Giuseppe, dice il punto 27 qui, fu uomo di nascondimento a cui però toccò il meglio. Nessuno ha ricevuto tanto come San Giuseppe da questo punto di vista. San Giuseppe visse nell'ordinario, non ha fatto nulla di straordinario San Giuseppe. Faceva bene il proprio lavoro. E faceva bene il capofamiglia, però nello stesso tempo, pur vivendo nell'ordinario, San Giuseppe vive anche nello straordinario. Nell'ordinario, perché abbiamo detto, svolse costantemente il suo lavoro e custodì la famiglia. Nello straordinario, perché visse della continua contemplazione di Gesù e Maria. Li aveva sempre dinanzi. fino a quando lui non è morto, e poi li ha avuti dopo, immediatamente in paradiso. E lui aveva ogni giorno dinanzi Gesù e la Madonna. Le bellezze del Dio incarnato e dell'Immacolata non disparvero, cioè non scomparvero mai dal suo sguardo e quindi dalla sua contemplazione. Lavorava e conduceva una vita ordinaria, ma nello stesso tempo contemplava Gesù e la Madonna. Pensiamo alla notte di Natale. I suoi occhi erano fissi al tesoro che egli già custodiva con immenso amore. Leggiamo queste parole di San Bernardo di Chiaravalle, il quale descrive lo stupore che invase il cuore di San Giuseppe. Scrive San Bernardo: lingua umana non vale a descrivere i sensi di San Giuseppe presso il bambino Gesù, e neppure un angelo saprebbe ridire la felicità del santo patriarca quando Maria Santissima, volendo rendere meno duro il giaciglio al pargoletto divino, lo pose fra le braccia di San Giuseppe. Voi immaginate la gioia, che cosa dovette provare San Giuseppe nell'avere tra le braccia il Dio incarnato. Continua San Bernardo: egli lo ricevette con le ginocchia a terra dalle mani dell'Augusta Vergine, se lo strinse al seno con inesprimibile amore e rispetto, lo bagnò di lacrime, lo coprì di baci, lo offrì all'Eterno Padre come il riscatto del suo popolo, la speranza e la gioia di Israele. Oh, quanto si stimò fortunato, continua San Bernardo, l'umile figlio di Davide, più ricco dei suoi antenati, in mezzo a tanta povertà, egli possedeva il più prezioso tesoro del cielo, perché San Giuseppe, pur essendo di origini regali, era della stirpe di Davide, sicuramente non navigava nella ricchezza. Qui si parla addirittura di povertà. Era povero, ma aveva nella sua casa la più grande ricchezza che possa esistere, la ricchezza di Gesù, la ricchezza di Dio. La sua gloria eclissava tutta quella della sua stirpe. Egli poteva contemplare con i suoi occhi, continua San Bernardo, stringere al suo cuore quell'Emanuele che Davide salutava da lontano, con gli accenti profetici, come suo Signore e suo Dio. Ma San Giuseppe ha vissuto anche nel silenzio, altra caratteristica che rende straordinariamente bella, affascinante la vita di San Giuseppe, il silenzio. Guardate che, come qui è scritto, al punto 33, spesso la natura manifesta tutta la sua grandezza e la sua bellezza nel silenzio. Le cose belle solitamente non è che fanno l'amore. Pensiamo al sorgere del sole. Il sole sorge senza far rumore, non c'è rumore. Pensiamo al crescere di un albero o di un fiore, non c'è rumore. Pensiamo alla nascita della vita del grembo materno, non c'è rumore. Tanto è vero che la donna lo viene a sapere dopo, non se ne accorge. Eppure sta nascendo la vita, cioè sta nascendo qualcosa che non finirà mai. Indipendentemente dall'esito della vita ultraterrena di quell'individuo, di quell'anima, sicuramente qualcosa che non finirà mai. Nei Vangeli San Giuseppe non dice una parola. È l'uomo del silenzio. Non c'è una parola pronunciata da San Giuseppe. Non perché non parlasse, ovviamente, no? Ma non viene nel Vangelo espressa nessuna parola di San Giuseppe. Ecco perché viene definito come l'uomo del silenzio. Da questo punto di vista possiamo dire, proprio perché è silenzioso, è il vero capo. Infatti l'uomo autorevole solitamente non grida, basta la sua presenza per imporre la sua autorità. Io ricordo quando ero studente, c'era un professore, il quale, molto bravo, spiegava benissimo, spiegava molto bene, il quale veniva rispettato. Nessuno di noi l'ha mai sentito alzare la voce, però quando arrivava lui ci bloccava. Casomai altri professori che un po' così reagivano istericamente, perché ci sono delle persone che hanno proprio in sé un tipo di atteggiamento autorevole che esprimono, e basta la presenza per tenere tutto sotto controllo, piuttosto che l'alzare la voce. Ovviamente quando bisogna alzare la voce, bisogna pure alzare la voce. Però non è quello che conferisce autorevolezza. E da questo punto di vista il silenzio di San Giuseppe è il silenzio dell'uomo veramente autorevole. Ma perché San Giuseppe è l'uomo del silenzio? In che senso è l'uomo del silenzio? A che cosa si deve il fatto che San Giuseppe sia l'uomo del silenzio? Si deve ai suoi privilegi. Qui vedete c'è un passaggio su cui noi dobbiamo fare qualche riflessione, brevemente ovviamente, ma un po' più approfondita. Il privilegio prima di tutto di essere capo di una famiglia perfetta. E il privilegio di essere capo dell'infinita perfezione del Dio incarnato e della più grande perfezione creaturale, l'Immacolata. Da qui il silenzio e l'azione. Il silenzio e l'azione. Il silenzio perché doveva solo custodire, non rimproverare. Sappiamo che la Sacra Famiglia era formata dalla Madonna e da San Giuseppe e da Gesù Bambino. San Giuseppe era il loro capo. Ora, la Madonna e Gesù Bambino sicuramente non commettevano errori. E quindi da questo punto di vista lui si doveva astenere dal rimprovero. Custodiva, proteggeva, ma si doveva astenere dal rimprovero. Ma anche l'azione, perché la sua custodia esigeva atti e decisioni. Voi pensate che cosa doveva provare San Giuseppe nel momento in cui si dovevano prendere delle decisioni importanti. Quando per esempio si dovette fuggire da Betlemme e andare in Egitto per evitare il pericolo di Erode, voi pensate alla decisione di San Giuseppe, chiaramente sostenuta dalla visione dell'angelo, eccetera, e così via, no? La responsabilità di intraprendere un viaggio che era quello che era, non certo un viaggio comodo e pieno di agi come può essere un viaggio di oggi. Quindi la custodia e la protezione della Sacra Famiglia esigevano che San Giuseppe agisse anche. E inoltre, vedete, tutta la vita della Sacra Famiglia, per ben 30 anni, qui dobbiamo dire all'incirca, perché la tradizione ci dice che San Giuseppe morì prima che Gesù iniziasse la sua attività pubblica. E Gesù ha iniziato la sua attività pubblica intorno ai 30 anni, quindi San Giuseppe è morto prima dell'inizio dell'attività pubblica di Gesù, quindi è vissuto nella Sacra Famiglia intorno ai 30 anni, può essere 25, 24, 26, non sappiamo. Tutta la vita della Sacra Famiglia per ben 30 anni poggia sul lavoro e sulle decisioni di San Giuseppe, quindi silenzio, contemplazione, ma anche azione. Si tratta insomma di un silenzio e di un'azione che si realizzano nel sostegno. Ma d'altronde, vedete, le fondamenta di un fabbricato fanno rumore. No, quando fanno rumore bisogna preoccuparsi. Quando iniziano a scricchiolare, allora sì che bisogna preoccuparsi. Se sono silenziose non c'è da preoccuparsi. E così anche il vero sostegno. Il vero sostegno è silenzioso. E guardate che San Giuseppe è il sostegno di tutti i misteri della Sacra Famiglia. Infatti vedete qui che cosa è detto nel punto 46. Gesù è l'autore della redenzione, L'Immacolata è la madre della redenzione, San Giuseppe ne è il sostegno. Si è potuta realizzare la redenzione grazie al sostegno, alla custodia, alla protezione di San Giuseppe. Insomma, l'Immacolata dà l'assenso e collabora alla redenzione, infatti è giusto anche parlare della Vergine Maria come corredentrice. San Giuseppe è colui che costituisce il sostegno affinché questi misteri si fossero potuti realizzare nella storia. Senza il sostegno di San Giuseppe questi misteri non si sarebbero potuti realizzare. Veniamo adesso a un discorso un po' più attuale, infatti questa parte di questo piccolo intervento riguarda l'attualità di San Giuseppe. Perché oggi bisogna dedicarsi molto alla devozione nei confronti di San Giuseppe? E perché bisogna anche in un certo qual modo farsi apostoli della devozione di San Giuseppe? Ciò vi ho portato un po' di materiale. Perché? Perché San Giuseppe è attualissimo. Ovviamente tutti i santi sono attuali, perché i santi la santità non passa mai di moda, sono altre cose che passano di moda, ma non la santità. Però possiamo dire che oggi come oggi, a maggior ragione, sono i tempi di San Giuseppe. E vediamo un po' perché. Prima di tutto facciamo una piccola digressione di carattere storico, ma semplice, non vi preoccupate. Punto 49 dice: quando iniziò a sorgere la concezione moderna dell'autorità e della politica, si iniziarono a produrre dipinti su San Giuseppe. A quale periodo storico mi riferisco? A quel periodo storico successivo al Medioevo. Il Medioevo è stata l'epoca in cui, pur non essendo un'epoca perfetta, perché le epoche perfette non esistono mai in quanto formate da uomini, e gli uomini portano sempre, esprimono sempre i loro difetti, le loro fragilità, però è indubbio che ci possono essere delle epoche in cui si è preso più sul serio il cristianesimo e delle epoche in cui si prende meno sul serio il cristianesimo. Oggi si prende davvero in maniera poco seria il cristianesimo. E il Medioevo, come dice anche Leone XIII in un'enciclica, l'Immortale Dei, soprattutto il XIII secolo, il 1200, è stato l'epoca che si è sforzata di più di incarnare i principi del Vangelo nelle strutture politiche, nelle strutture culturali, nelle strutture sociali, eccetera. Quando il Medioevo entrò in crisi, inizia quell'epoca che noi chiamiamo modernità, il mondo moderno. Quindi siamo tra il 1400 e il 1500, eccetera. E anche la politica inizia a cambiare. Voi pensate che nel 1000 ci sarà un pensatore, Niccolò Machiavelli, che arriverà, pur non avendola mai affermata questa espressione, arriverà a dire che il fine giustifica i mezzi, quindi la politica deve sganciarsi dalla morale perché deve realizzare solamente quello che è l'utile per lo Stato, eccetera. Quindi il politico non deve più preoccuparsi di, come dire, di tenere in considerazione un giudizio morale, ma la politica si giudica da se stessa, senza la verità, senza la morale, eccetera. E quindi noi abbiamo il sorgere di un modello di autorità politica che non riconosce una verità al di fuori di sé, ma pretende affermare di essere il fondamento della verità. Cioè, mentre il re medievale cercava di applicare, facendo un discorso di carattere generale, chiaramente, ma il re medievale cercava di applicare una verità che lui stesso doveva riconoscere e a cui lui stesso doveva sottomettersi, l'autorità moderna è un'autorità che dice: io non riconosco delle verità di fuori di me, sono io a decidere che cosa è bene e che cosa è male. Poi chiaramente cambiano anche le modalità e poi diventa il popolo e poi diventa la pseudodemocrazia e via discorrendo. Voi pensate che nel Medioevo il re veniva incoronato per diritto divino nelle cattedrali. E che significato aveva questo? Aveva un significato pedagogico importante, cioè il re diceva: io posso pretendere che voi ubbidiate a me perché anch'io mi impegno a ubbidire ad un altro padre, ad un altro re. Va bene? Quindi le cose cambiano nel mondo moderno. L'autorità diventa sempre più perde, diciamo, di autorevolezza per acquisire una deriva sempre più autoritaria, possiamo dire. Ebbene, che cosa accade? Accade che in questo periodo, tra il 400, il 500, poi il 600, aumentano i dipinti che raffigurano San Giuseppe. Soprattutto, vedete, San Giuseppe in tenero atteggiamento nei confronti del Divino Bambino. Per esempio San Giuseppe che gioca con il bambino, che lo fa giocare con la sua barba. Sono belli quei dipinti, a un certo punto vedete Gesù bambino che quasi gioca con la barba del padre. E perché questo? Per un motivo ben preciso, perché si voleva sottolineare quanto fosse anticristiana una politica decisionista, ovvero tutto basato sulla convinzione che sarebbe l'autorità a fare la verità. Allora perché ci si rivolge a San Giuseppe? Perché San Giuseppe è l'autorità che non pretende di decidere da se stesso ciò che è vero, ciò che è bene e ciò che è male, ma è l'autorità che riconosce e applica un bene e un male che sono sovrastanti, sono sopra di lui, capito? Sono sopra di lui. Quindi è interessante questo aspetto. Ma l'attualità di San Giuseppe sta... Ecco, leggiamo prima il punto 54. San Giuseppe esprime invece i tratti dell'autorità cristiana, il servizio. Non il potere per il potere, ma il potere per servire. L'obbedienza al vero, il nascondimento, il coraggio. Il coraggio e il sacrificio totale di sé. Il sacrificio totale di sé. Altro elemento per cui è attualissima la devozione a San Giuseppe, la necessità del padre. In un libro di Claudio Risei, Claudio Risei è un noto psicologo, dal titolo Il padre l'assente inaccettabile, si parla di un dato attualmente inequivocabile, che caratterizza un po' i nostri tempi. E qual è questo dato inequivocabile che caratterizza i nostri tempi? L'assenza della figura paterna. Certamente i nostri tempi di grande dissoluzione mostrano segni di assenza di varie figure autorevoli. Noi vediamo che sta entrando un po' in crisi tutto. Anche quello che sentiamo purtroppo per quanto riguarda il clero, no? Sta entrando un po' in crisi tutto. Ma l'assenza del padre ai nostri giorni è quella più incisiva ed anche quella che causa conseguenze più gravi. Quando viene meno la figura paterna, il ruolo del padre, ci sono delle conseguenze enormi. Risset dimostra che l'impoverimento dell'autorità paterna si originò già con il protestantesimo nel suo libro, e la conseguente secolarizzazione della famiglia, quando per esempio il protestantesimo mise in discussione, anzi rifiutò, il matrimonio come sacramento. Ovviamente poi tutto si è aggravato con l'introduzione del divorzio. E così oggi abbiamo molti bambini che sono ormai orfani di questo riferimento. Sono orfani tra virgolette, perché chiaramente il padre continua a vivere, continua a essere in vita, però di fatto sono orfani di questo riferimento, del ruolo del padre. E Risset dice, tra i ragazzi provenienti da famiglie senza padre si conta il 63% dei suicidi giovanili. Quando parliamo, torno a ripetere, senza padre, non intendiamo il padre che è morto, perché questa è un'altra cosa che ci dobbiamo dire, anche se politicamente scorrettissima, ma ce lo diciamo. Voi pensate che un bambino, forse qualche volta già l'abbiamo detto, un bambino che rimane orfano di padre o di madre, nel senso che il padre o la madre muore, ebbene quel dolore e quell'assenza è molto più facilmente risolvibile di quando la famiglia si sfascia. Eppure quando la famiglia si sfascia il padre ci sta fisicamente, ogni tanto uno lo vede, la madre ci sta. Però il bambino si inizia a mettere in discussione perché sa di essere frutto di un amore che era meglio che non ci fosse mai stato, fallito. Quando invece il genitore muore, sa che quell'assenza, che poi non è un'assenza perché dall'altra parte assiste, quando un genitore muore, quell'assenza non è un'assenza volontaria, voluta, ma dovuta ad altri fattori. Tant'è vero che rimanere orfani di uno dei due genitori o di entrambi i genitori è un fatto che esiste dall'inizio dell'umanità, anzi una volta era molto più diffusa rispetto adesso perché si moriva più facilmente. Eppure non c'erano queste conseguenze così catastrofiche sul piano del diciamo, adolescenziale, giovanile, eccetera. Ma quando invece la famiglia si sfascia, ci sono problematiche molto forti. Tra i ragazzi provenienti da famiglie senza padre si conta il 63% dei suicidi giovanili, il 71% delle adolescenti incinte, l'85% dei bambini che mostrano disordini del comportamento, i famosi bambini iperattivi, no? L'85% della gioventù che è nelle carceri. Questi sono dati, non sono parole astratte, sono dati. Ma un altro elemento ancora che ci rende attuale la devozione a San Giuseppe. Dice il punto 65, noi viviamo in un mondo che ha reso l'uomo ossessionato dello straordinario, ma non dello straordinario in senso sacrale, non quello buono. Uno straordinario da intendersi come gigantismo folle. No, ognuno, oggi l'uomo contemporaneo vuole emergere. Voglio essere visto, voglio fare delle cose per cui la gente mi deve vedere. C'è sempre bisogno di fare cose grandi, ma di cose grandi da intendersi come cose assolutamente visibili. Se non si fanno cose che possono essere viste e lodate da altri, si pensa che sia inutile farle. Si pensa che sia inutile farle. Dice, che lo facciamo a fare? Se gli altri non ci vedono, che ne facciamo a fare? San Giuseppe invece è l'uomo del nascondimento ed è l'uomo dell'ordinario. A livello lavorativo svolse il suo mestiere nella costanza quotidiana e non poteva che svolgerlo con la massima esattezza, attenzione, lo svolgeva bene, proprio perché in lui, come dice San Tommaso che abbiamo già citato, tutte le virtù erano al massimo dell'equilibrio. Quindi non ha mai arronzato San Giuseppe, per utilizzare una terminologia, né ha chiesto più del dovuto, né ha chiesto più del dovuto. Interessante fare questa considerazione, ecco, l'avevo anticipato prima, San Giuseppe sapeva chi fosse Gesù, lo sapeva, ma sapeva anche che avrebbe iniziato Gesù la sua missione solo ad una certa età. E che cosa fa? Decise di insegnargli il mestiere. San Giuseppe insegna il mestiere a Dio. Insegna il mestiere a Dio. E Dio avrebbe potuto benissimo evitare questo corso, questo tirocinio, perché Dio sa tutto. Non è che ha bisogno che qualcuno gli insegni qualcosa. Ma Gesù, in quanto vero uomo, si è sottoposto anche a questo. Si è fatto insegnare il lavoro, ammaestrare dal Padre. Bellissimo questo, sono rifletterci. Quando noi facciamo, dice, chi sei tu per insegnare a me? E chi sei tu per insegnare a me? Dio si è fatto insegnare il mestiere da San Giuseppe. Gesù, che è l'onnipotente e l'onnisciente, si fece umilmente insegnare il mestiere da San Giuseppe. Qual era il mestiere di San Giuseppe? Si dice il falegname. Forse non è proprio esattamente così. In realtà il termine greco con cui viene indicato il mestiere di Giuseppe è tecton, che stava ad indicare colui che lavorava nel campo dell'edilizia, con materiali pesanti quale legno e pietra. Quindi, se volessimo essere un poco più precisi, diciamo il carpentiere, lavorava con legno. Però, per essere più precisi, forse eri un lavoro di carpenteria, cioè carpentiere. altro elemento che ci rende straordinariamente attuale San Giuseppe: il primato della vita interiore. San Giuseppe era un uomo di preghiera ed era un uomo di vita interiore. La vita interiore è una peculiarità cristiana, non esiste religione che si fondi tutto sulla vita interiore quanto il cristianesimo, perché chiaramente tutto il cristianesimo è vita di grazia e basta. Se non c'è la grazia, uno può fare cose più grandi, lo abbiamo detto più volte, ma nulla servono per la vita eterna. Ricordate sempre quel passaggio giovanneo: io sono la vita e voi tracce. Se i tracci non sono innestati nella vita, si seccano e devono essere buttati, nel fuoco. San Giuseppe, contemplando Gesù e Maria, siamo al punto 77, riempiva le sue giornate di questo, abbiamo detto. Lavoro e contemplazione, contemplazione e lavoro. Una grande attualità la sua in un tempo come il nostro, ubriaco di efficientismo esteriore, no? Dobbiamo fare. Dobbiamo, quante più cose facciamo, tanto più ci sentiamo soddisfatti. Quando invece bisogna fare poche cose, ma bene. E guai se per efficientismo togliamo tempo alla vita interiore. C'è sempre un primato ontologico della preghiera, della contemplazione sull'azione. Quindi non è che per agire di più diciamo togliamo tempo alla preghiera, no. E vedete che questo efficientismo esteriore purtroppo si è riverberato, si riflette anche un po' nel come noi, per esempio, viviamo la liturgia. C'è questa sorta di ubriacatura, no? Io la chiamo ubriacatura, no? Per cui dice, trasformiamo la messa, cerchiamo di gridare di più, di alzare più la voce, mettiamo qualche strumento in più, quasi come se ci dobbiamo far sentire da Dio, quando invece la misura della nostra partecipazione alla messa è la capacità di accordare il nostro cuore al mistero. Ed ecco perché una volta la messa, ed è per questo che la messa autenticamente cattolica, io ritengo che sia il rito tradizionale, è la messa dove si fa più silenzio, dove si contempla di più, piuttosto che parlare, rispondere, farsi prendere da questa dimensione ansiogena. Anche in questo San Giuseppe ci può insegnare molto. Sposo casto e fedele, i nostri tempi sono tempi di trionfo di pansessualismo, tutto è sesso, tutto deve essere ridotto al sesso. Adesso addirittura fino anche nei cartoni animati. Sesso anche distorto, la Marvel ha annunciato che tra poco inizieranno i fumetti di un supereroe dichiaratamente gay. I nostri tempi sono tempi di trionfo di pansessualismo. San Giuseppe invece è lo sposo casto e fedele. Ha fatto della castità e della fedeltà i suoi tratti distintivi. Può darsi pure, qui c'è una versione che ci dice che può darsi che San Giuseppe fosse stato già sposato ed era vedovo e avesse avuto già dei figli. Ma quando decide di custodire l'Immacolata, accetta il volere dell'Immacolata ed è sposo, casto e fedele. Testimone di ingiustizia e di ubbidienza. I nostri tempi sono tempi manifestamente ingiusti. Perché manifestamente ingiusti? Perché ci stanno tanti corrotti? Ma non è questo. Perché ci sono tanti disonesti? Ma non è questo. La più grande ingiustizia dei nostri tempi e perché sono tempi in cui non si dà a Dio ciò che è di Dio. Dio non sta più al centro. E questa è la più grande ingiustizia. Poi da qui viene fuori tutto, viene fuori la corruzione, la disonestà e via discorrendo. Ma la più grave ingiustizia è questa. Sono conseguenzialmente anche tempi di disubbidienza, perché l'autorità pretende farsi ubbidire senza riconoscere nessuna autorità fuori di sé. A Giuseppe, invece, Giuseppe è l'uomo dell'ubbidienza. Tant'è vero che una delle litanie è San Giuseppe obbedientissimo. A San Giuseppe appare continuamente in sogno un angelo che gli trasmette un compito. Giuseppe si alza e fa ciò che gli è stato ordinato. egli non indugia, non dubita, non discute, fa semplicemente ciò che è giusto. Ma San Giuseppe è attuale anche per quanto riguarda la morte. La tradizione racconta che San Giuseppe sia morto tra le braccia o la presenza di Gesù e Maria. Quindi ha fatto la morte migliore possibile. Morire avendo a fianco Gesù e la Madonna non si può aspirare di più. Ed è per questo che è stato proclamato dalla Chiesa patrono della buona morte. La mistica venerabile Madre Maria di Agreda, del XVII secolo, vide questa scena, una mistica che fu beneficiata di tante visioni, che poi ha messo per iscritto, e lei ha visto questa scena a proposito della morte, è presente in una sua opera che si chiama La mistica città di Dio. Poi quest'uomo di Dio, si riferisce a San Giuseppe, rivolgendosi a Cristo nostro Signore, nella più profonda reverenza volle inginocchiarsi davanti a Lui. Ma il dolcissimo Gesù, venendogli vicino, lo accolse tra le sue braccia e, chinando il capo tra queste, Giuseppe disse: «Mio altissimo Signore Dio, figlio del Padre Eterno, creatore e redentore del mondo, dona la tua benedizione al tuo servo e all'opera delle tue mani. Perdona, Re pieno di misericordia, le colpe che ho commesso al tuo servizio. Ti esalto e ti lodo e ti rendo grazie con tutto il cuore, perché nella tua ineffabile condiscendenza mi hai scelto per essere lo sposo della tua vera madre. Fa che la tua grandezza e la tua gloria siano il mio ringraziamento per tutta l'eternità». Il Redentore del mondo gli diede la sua benedizione dicendo: Maria di Agreda ha sentito queste parole da Gesù, che si rivolge al Padre morente e dice: «Padre mio, riposa in pace e nella grazia del mio Padre eterno e mia, e ai profeti e ai santi che ti attendono nel limbo». Nel limbo, perché tenete presente che la redenzione ancora non si è realizzata, quindi tutti i giusti andavano nel limbo in attesa che Gesù li liberasse subito dopo la morte. Porta la lieta notizia della prossimità della loro redenzione. A queste parole, continua Maria di Agreda, reclinandosi tra le sue braccia, il Beatissimo San Giuseppe spirò e il Signore stesso, Gesù stesso, gli chiuse gli occhi. Nei nostri tempi la morte è diventata un tabù, non se ne deve parlare. Se ne deve parlare quantomeno possibile. Perché? Perché chiaramente i nostri tempi non sanno dare una risposta e una soluzione alla morte, perché sono tempi in cui la verità si è eclissata. Ma una caratteristica tipica dei gravi errori è causare una sorta di schizofrenia, di sdoppiamento. Infatti, da una parte oggi la morte si teme, si pensa all'ossessione salutistica, dall'altra si ricerca, si pensi alla domanda eutanasica. Quindi noi abbiamo oggi un po' questo sdoppiamento: da una parte si teme la morte, e allora qual è la preoccupazione fondamentale? Quella di mantenersi in salute, non che la salute non sia un qualcosa da tenere in considerazione. La salute è un dono da preservare e uno deve fare tutto ciò che è umanamente possibile per salvaguardare la salute, ma non entrare in una sorta di ossessione, di fissazione, no? Questa ossessione salutistica, come diceva il cardinale Biffi, no? Oggi molti mangiano da malati per morire da sani. E quindi, non so se... E quindi no, stanno attenti, tot numero di calorie, tot numero di carboidrati, tot numero di... Mangiano come gli ammalati, ma poi dice: ah, sono morto da sano. Questa è un'ossessione, diciamo, paranoica, diciamo francamente. Ossessione paranoica. Quindi da una parte questa ossessione salutistica e dall'altra la domanda eutanasica, per cui dice: no, ci sono poi delle sofferenze che non sono sopportabili, quindi io chiedo, invoco la morte, eccetera. La vita di San Giuseppe a riguardo è una vera alternativa. È una vera alternativa anche per quanto riguarda questo mistero della morte. Terrore dei demoni. San Giuseppe, con la sua vita interiore e con la sua obbedienza, non ha lasciato spazio all'azione del demonio, perciò si chiama anche terrore dei demoni, viene invocato come terrore dei demoni. Invocarlo nelle tentazioni risulta efficacissimo per superare ogni più duro momento, e oggi sappiamo che i demoni sono abbastanza scatenati, ma non perché, attenzione, non perché bisogna necessariamente vedere il demonio dappertutto, Oggi i demoni sono scatenati perché gli si offre il destro. Perché chiaramente quando si vive senza Dio, quando si esce sotto l'acqua senza impermeabile, è inutile poi lamentarsi, è chiaro che si ritorna completamente bagnati a casa, perché non si è indossato l'impermeabile. Oggi siamo senza l'impermeabile della grazia e quindi il demonio ci fa ammarmellare. La protezione della verità. Se la Madonna ha generato e cullato la verità, San Giuseppe l'ha custodita. Nei nostri tempi di errori, oggi il mondo contemporaneo è pieno, è intriso di errori, a lui dobbiamo affidare l'apologetica, cioè la difesa della verità cattolica. La famosa preghiera scritta da Leone XIII, che si recita spesso dopo il rosario, così dice in un passaggio: allontana da noi, si invoca San Giuseppe per allontanare da noi, infatti si dice: o Padre amatissimo, questa peste di errori e di vizi che ammorba il mondo, no? Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, e come un bambino, come un tempo scampasti, eccetera, eccetera. La protezione della Chiesa. Perché la Vergine è madre della Chiesa? Perché l'ha generata, avendo generato Cristo, che è già tutta la Chiesa, l'unione del divino con l'umano. Ma se Maria è madre della Chiesa, San Giuseppe ne è il suo protettore, perché è lui che ha dovuto proteggere Gesù. Ecco perché Pio IX dichiara San Giuseppe patrono della Chiesa. E oggi la Chiesa come sta? Penso non molto bene. E se la Chiesa non sta molto bene, a maggior ragione bisogna rivolgersi a San Giuseppe affinché protegga sempre di più la Chiesa, custodisca sempre di più la Chiesa, la custodia della bellezza della verità. Abbiamo detto che Gesù visse di lavoro e soprattutto che San Giuseppe, chiedo scusa, qui c'è un errore, che San Giuseppe visse di lavoro e soprattutto di contemplazione. Ebbe l'incommensurabile privilegio di essere sempre dinanzi a Gesù e all'Immacolato. Gesù e Maria costituiscono la massima bellezza, no? Gesù, la massima bellezza in assoluto in quanto Dio, l'Immacolata, la massima bellezza creaturale in quanto piena di grazia. A San Giuseppe si deve pertanto non solo la custodia della verità, ma anche la custodia della bellezza della verità. E finalmente, veniamo alla fine, un minuto solamente, la potenza di San Giuseppe. Rivolgersi a San Giuseppe significa avere un'ipoteca sicura di ottenimento di grazie. Perché Gesù, come non può dire di no alla mamma, non può dire di no nemmeno al papà. Gesù, Dio il quarto comandamento lo rispetta, è nella sua stessa natura. E per capire quale ricca fonte di ogni sorta di grazie sia la devozione al glorioso patriarca San Giuseppe, basteranno le seguenti parole di Santa Teresa d'Avila, una grande devota di San Giuseppe, con cui terminiamo questo incontro. Scrive Santa Teresa: io non mi ricordo di aver sino ad oggi domandato una grazia a San Giuseppe che non me l'abbia accordata. Che bel quadro metterei sotto gli occhi se mi fossi dato di esporre le grazie segnalate con le quali sono stata ricolma da Dio e i pericoli di anima e di corpo da cui sono stata liberata mediante l'intercessione di questo grande santo. Agli altri santi Dio concede soltanto la grazia di soccorrerci in questo e tal'altro bisogno, ma il glorioso San Giuseppe e Dio, so per esperienza, stende il suo potere a tutti. Quello che abbiamo detto prima, i santi sono diversi fra di loro, ogni santo eccelle in una virtù particolare e quindi quando abbiamo bisogno di una grazia particolare relativamente a quella virtù, rivolgiamoci a quel santo in particolare, ma San Giuseppe è l'equilibrio di tutte le virtù. E quindi a San Giuseppe bisogna rivolgere tutte le grazie possibili, tutta la tipologia di grazie possibili. Ed hanno ciò sperimentato al pari di me altre persone, continua Santa Teresa d'Avila, alla quale io avevo consigliato di raccomandarsi a questo incomparabile protettore. Se io avessi autorità di scrivere, proverei un santo piacere nel raccontare particolarmente le grazie di cui tante persone sono, come me, debitrici a questo grande santo. Mi contento però di scongiurare, per amor di Dio, quelli che forse non mi crederanno, a farne la prova e vedranno per esperienza quanto vantaggio ne venga da raccomandarsi a questo glorioso patriarca ed onorarlo con speciale culto. Quindi Santa Teresa dice provate per vedere, per credere, provate e chiedete a San Giuseppe.